saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, la trasmissione che ogni giovedì alle ore 21 porta l'informazione, si spera, senza fake news, sfrondata da ogni post verità. E stasera parleremo molto del concetto di post verità. In studio qui con me il collega e amico Alessio Ramaccioni.
Un saluto a tutti, un saluto anche a te Valentino. Sì, diciamo che io onestamente non me l'aspettavo, ma l'elezione di Donald Trump richiederà un importante supplemento di fatica al nostro dio Anubi, nemico per eccellenza dello sciacallaggio mediatico, perché sembra che a proposito di fake news, di post verità, di verità diciamo soggettive e strumentali, il nuovo presidente degli Stati Uniti, insieme a tutto il suo, diciamo, la sua corte, chiamiamola così, sia veramente un numero uno. Non so se vogliamo aprire leggendo i contenuti di un post pubblicato sul suo social da parte di Donald Trump, che sono quelli un po' che hanno dato un po' la stura sia a un forsennato dibattito pubblico internazionale, ma anche allo spunto della puntata di oggi, Valentino.
Allora, assolutamente voglio aprire su quello che lui ha scritto su Truth, così si chiama il social, dopo che venne bannato dall'ex gestione Twitter, prima che Elon Musk, suo sodale e direi braccio destro, se non sapessi il patrimonio in banca, perché braccio destro lo puoi essere se vi è una certa gerarchia di inferiorità, ma tra Elon Musk e Donald Trump diciamo che Elon Musk si può comprare
quattro Donald Trump
e appunto subentrasse e cambiasse addirittura nome al social. Adesso si chiama X, lo sapete, l'uccellino che twitta. E durante quel periodo però di interregno in cui è stato bannato, Donald Trump si fece il suo social, nome del social Truth, la verità. E su la verità, social che lui continua ad usare tuttora nonostante il suo profilo ovviamente sotto la dinastia Musk è stato riammesso, è stato addirittura, c'ha anche la spunta non solo blu, ma adesso che è Presidente della Repubblica c'ha pure la Repubblica degli Stati Uniti, ha pure la spunta color oro, quindi per indicare la personalità ovviamente di fama internazionale riconosciuta e certificata. Lui continua a scrivere su Truth. Ieri ha vergato l'altro ieri ha vergato parole di fuoco contro l'ex alleato e nonché testa di ponte della politica estera statunitense fino a pochi mesi fa, quando in sella c'era Biden, ovvero Vladimir, perché non
Volodymyr, scusate,
io mi confondo. Ah, comunque,
che poi penso sia lo stesso.
La radice forse è la stessa. Comunque, Volodymyr Zelensky, il capo di Stato ucraino, che un giorno di 4 anni fa si è visto i carri armati russi piombare in casa. Ovviamente, però, non dal giorno alla notte. Ci sono stati 10 anni di pregresso che tocca conoscere per sapere i motivi poi dell'aggressione, avere un quadro completo. Fatto sta che sono 4 anni che sta in prima linea, volente o nolente, e sostenuto da Stati Uniti ed Europa, ma adesso il supporto degli Stati Uniti è venuto meno, perché l'altro ieri non si può dire twittava, truttava, giustamente l'assonanza,
esatto,
forse suggerisce truttava così.
Zelensky è un dittatore mai eletto, un comico mediocre che rifiuta di indire elezioni, è molto giù nei sondaggi ucraini al 4% e l'unica cosa in cui è stato bravo è aver suonato Biden come un violino. In realtà il 4% penso l'abbia detto Elon Musk. Donald Trump quindi scarica Volodymyr Zelensky su Truth in uno scontro verbale che i due leader hanno iniziato dopo che il tycoon ha accusato falsamente il presidente ucraino di aver iniziato la guerra con Mosca. Vive in una bolla di disinformazione russa, gli aveva replicato Zelensky, e Trump, evidentemente indispettito dalla risposta di Zelensky, ha caricato a pallettoni il suo megafono mediatico. Lo ha definito anche il miglior piazzista sulla terra, questa è una definizione di qualche mese fa. Ogni volta che viene negli Stati Uniti se ne va con 60 miliardi. Non è mai stato però sferrato un attacco così violento, così pesante, con il rischio di compromettere i negoziati per la pace appena iniziati, anche se va detto che al momento la volontà fattuale di Trump sembra quella di condurre direttamente con la Russia i negoziati di pace, cioè Stati Uniti e Russia, senza coinvolgere l'Ucraina e tantomeno coinvolgere l'Unione Europea. Proprio adesso c'è un lancio forse un paio di ore fa, in cui si è espresso anche il segretario di Stato, insomma un altro importante nome della nomenclatura trampiana, che invita Kiev ad abbassare i toni. Caro Valentino, si assiste veramente a un clamoroso rovesciamento, forse è una sorpresa più clamorosa del famoso resort sulla striscia di Gaza, questa.
Ma allora, riguardo questo, Alessio, se hai pazienti 2 minuti, ti voglio leggere un bel pezzo di Matteo Persivale sul Corriere della Sera, dal titolo "Lo show di Trump che ribalta la realtà contro l'ex alleato ucraino e a favore di Putin". Perché ti voglio leggere questo? Perché si parla di verità personale, o come viene chiamata adesso la post-verità, e di utilizzare l'utile idiota di turno per i propri scopi, salvo mollarlo subito dopo. I clown sono pali di sostegno che reggono il tendone del circo, diceva Barnum, il famoso circo Barnum, leggendario impresario circense e inventore del moderno show business. E nessuno meglio di Donald Trump al giorno d'oggi ricorda questa lezione, perché si possono ingaggiare gli acrobati più bravi, esibire i leoni dal ruggito più terrificante, ma neanche i fenomeni da baracconi più strani potrebbero sorreggere l'interesse del pubblico senza la presenza decisiva dei pagliacci. La caciara, dunque, è il collante del metodo trampiano. Gli ha fatto vincere 2 volte la Casa Bianca e scalare il Partito Repubblicano che, indossato il celebre berrettino rosso MAGA, Make America Great Again, e riposto in cantina i nobili ritratti di Lincoln, Eisenhower, di Reagan, e in Campidoglio approva speditamente ogni sua nomina, anche la più irrituale, senza fiatare. Se il partito che un tempo fu del tonitruante Teddy Roosevelt si è trasformato nel maggiordomo di Batman, i democratici mettono in scena quotidianamente il remake di Weekend con il morto, così dice Persivale. Da una parte, e su questo c'ha ragione, da una parte il partito repubblicano si è totalmente appiattito, che il Partito Repubblicano che 6 anni fa prendeva in giro solamente l'ipotesi che potesse vincere le primarie all'interno dei rappresentanti, adesso si è totalmente appiattito, non capendo tra l'altro neanche bene che cosa sta succedendo. I democratici d'altra parte hanno preso talmente uno schiaffone, cioè ancora si stanno chiedendo ma come mai Beyoncé, che l'endorsement di Beyoncé non ha funzionato, perché Kamala Harris non è piaciuta, bastava leggere a quel tempo, pochi mesi fa, qualsiasi analista che conoscesse un po' i problemi dell'America più profonda. La puntata dell'altra notte del Serial TV sulla presidenza Trump, che è tornata adesso, si è arricchita di una nuova immagine, ovvero l'inedita alleanza Washington-Mosca. Allora, questo, sul fatto dell'alleanza Washington-Mosca, tra l'altro io aggiorno, Alessio, per chi non lo sapesse, che addirittura gli USA, ci dice il Corriere della Sera, invietano Kiev ad abbassare attenzione, non Putin, avete capito bene, invitano Kiev ad abbassare i toni, e nella dichiarazione del G7 si rifiutano di definire la guerra, aperte virgolette, aggressione russa. quindi la guerra non si può più definire un'aggressione russa. E dice appunto questa inedita alleanza Washington-Mosca, che è stata celebrata a Riyadh, senza i rappresentanti, badate bene, dell'Ucraina, come ha detto l'ex ambasciatore McFaul, praticamente Yalta ma con Hitler seduto al tavolo. Questa è un po' il paragone, insomma un po' sparato, ovviamente è una butade, però sinceramente che siano cominciati le trattative con Zelensky, che veramente viene trattato come una specie di maggiordomo, ormai siamo nell'iper realtà. La realtà dello show trumpiano segue invece i suoi ferrei comandamenti.
Scusa, ti interrompo. Chissà che se Putin non minaccerà conseguenze anche nei confronti dell'ex ambasciatore Michael McFaul, per aver paragonato se stesso a Hitler, come ha fatto Mattarella.
Come è successo con la ritorsione nei confronti del discorso di Mattarella. La realtà dello show, ma senti bene questo passaggio, Alessio. La realtà dello show trumpiano segue invece i suoi ferrei comandamenti. Da dove gli vengono sti comandamenti? Da quando lui era un ragazzo. Trump, da ragazzo, chi ha avuto come mentore? Ha avuto come mentore l'avvocato maccartista Roy Cohn. Sul rapporto tra i due, aggiorna il Corriere della Sera, e tra l'altro io questo già lo sapevo, c'è anche un film candidato agli Oscar che si chiama The Apprentice, proprio sul rapporto tra il giovane Trump e questo avvocato maccartista Roy McCon. E gli diceva, quando era ragazzo, la vita non è uno sport, tu devi seguire l'uomo, non la palla. A te della palla non te ne deve fregare nulla, tu devi sempre marcare l'uomo, a te è l'uomo che ti può far male, non la palla. Poi non ti preoccupare che se azzoppi l'uomo poi vinci lo stesso la partita, anche se non hai seguito la palla. E altro insegnamento di McCon: se ti attaccano con un coltello sei autorizzato a rispondere col bazooka. Non esiste una diretta proporzionalità delle forze. E così, dopo le dichiarazioni piuttosto fortine sull'Ucraina, ci continua a dire Persivale sul Corriere della Sera, Zelensky nel suo paese al 4%, dopo non l'ha chiamato tipo un dittatore, non so.
Dittatore e comico mediocre, che non fa le elezioni nel suo paese e non indice le elezioni e governa in modo dittatoriale. E poi grande piazzista che ogni volta che veniva negli Stati Uniti se ne andava 60 milioni di dollari, vero?
Infatti vediamo che cosa c'è vero e cosa di no. La risposta tutto sommato pagata del presidente ucraino, tutto sommato pagata perché ovviamente gli conviene mantenere bassi i toni, ecco la controrisposta con il bazooka retorico classico metodo con Zelensky: è un dittatore, la guerra l'ha cominciata lui, ha preso, però tu dici 60, ma il numero di Trump è 350 miliardi di dollari da Biden.
60 ogni volta che si presenta.
60 ogni volta che si è presentato. Ah, ok. Ma senza Trump il paese, il suo paese verrà annientato. E la BBC, Inghilterra, ha fatto il fact checking delle affermazioni di Trump. BBC, domanda che ti faccio adesso: dove stanno i media americani? Ma i media americani non erano quelli del film, dieci anni fa, quel film Spotlight.
Sì.
Cioè, sono famosi nel mondo. E il metodo è sempre quello anglosassone, no? Del giornalismo, il famoso giornalismo d'inchiesta anglosassone. Il metodo è quello. Dove stanno i media americani?
Il Wall Street Journal, ho letto che ha scritto qualche...
Forse avrà scritto, ma spero bene, tu mi conforti se mi dici così, perché se no tocca a vedere la BBC. Dice la BBC: non è chiaro quale fonte il presidente stesse citando, dato che non ha fornito prove sulla provenienza del 4%. In realtà l'ultimo sondaggio ufficiale dava Zelensky al 56%, che è diverso dal 4%.
Un po' diverso, sì.
Abbiamo chiesto, è la BBC a parlare, alla Casa Bianca di chiarire questo aspetto. In attesa di una risposta della Casa Bianca, vale la pena di ricordare un altro, però, continua il Corriere della Sera, comandamento di Roy Cohn, citato proprio nel film di The Apprentice, ovvero: la verità non esiste. Spiega il giovane Donald, che ormai ha imparato la lezione, e scusate lo spoiler, attenzione, sto facendo spoiler, quindi chiudete un attimo, abbassate il volume, si appresta sul finale del film a segare il maestro, ma è normale che finisce così, perché in una sorta di paideia dove il centro è homo homini lupus, come finirà tra me e te, tra maestro e così, che quando te appena te fai vecchio ti mangio io. Ognuno ha la sua verità. Ecco perché il primo atto ufficiale della sua presidenza, 20 gennaio 2017, tu te lo ricorderai, Alessio, fu quello di far spiegare al suo portavoce, questo fatto, ripeto, tu te lo ricorderai, e penso che se lo ricorderanno anche i nostri ascoltatori, il portavoce di Trump, la prima cosa che disse è che all'elezione di The Donald c'era una folla oceanica che raddoppiava quella di Obama. Cosa questa ovviamente non confermata, non vera, però l'importante, e sono passati quasi 10 anni e io me lo ricordo ancora questa notizia, che c'era più, pare che ci fosse più gente rispetto a Obama, e invece appunto non era così. Non importa, perché non è importante la verità, perché ognuno, Alessio, ha la sua. Su questa cosa ti chiedo solo 2 minuti e ti voglio far sentire però una cosa che di americano in realtà ha molto, però è una storia italiana, se la vuoi sentire.
Sì. Quando puliti il laghetto, i cigni dove vanno?
Si suicidano.
Davvero?
Ma no, stavo scherzando, li parcheggio nell'altro laghetto.
Ma il vulcano funziona, nonno?
Ma certo che funziona, un giorno ti faccio vedere, guarda che mare. Sai che Putin, il capo della Russia, sai che Putin quando è venuto qui a trovarmi era lì in mare con 2 navi da guerra e l'incrociatore lanciamissili in Moscova, uno spettacolo.
Non ci credo.
Sei scettico oggi? Si vede che stai trascorrendo molto tempo con la nonna.
Nonno, 12 miei compagni di classe dicono che devi andare in carcere.
Quanti siete in classe?
30.
Beh, i conti tornano. Secondo un sondaggio che ho fatto commissionare, il 30% degli italiani vorrebbe che io andassi in carcere.
Perché?
Perché mi accusano di frode fiscale, falso in bilancio, corruzione giudiziaria, tutti i reati che commettono gli altri, non tuo nonno.
E ci andrai?
No, perché io sono sano, mentre i magistrati sono disturbati e ci odiano, a me e a te.
E odiano anche la nonna?
No, perché lei è bellissima e legge libri difficili.
Secondo me non dovrebbe andare mai nessuno in carcere.
Sei un meraviglioso garantista, io concordo con te. Il mondo che sogno è un mondo senza carceri.
Nonno, comunque è appena pestata una cacca.
No, amore, non l'ho pestata.
Sì, invece, l'hai appena pestata.
Sai cosa diceva il grande scienziato inglese Isaac Newton? Le apparenze ingannano solo i mediocri. Tu non sei un mediocre e quindi devi capire che non è così. Il nonno non ha pestato una cacca. Non gli è mai successo in tutta la vita e mai succederà. I giardinieri hanno dissodato il terreno e spesso da sotto saltano su delle palline di terra che hanno una consistenza molto simile a quella della cacca. Hai capito adesso?
Sì, nonno. Sembra proprio cacca, ma non lo è.
Bravo. Cos'hai imparato oggi?
Che il terreno somiglia alla cacca.
No. Hai imparato che una verità è il frutto del tono e della convinzione con la quale la affermiamo.
Quindi forse la cacca?
E forse Newton non ha mai detto quella frase. Ha importanza? No. L'unica cosa che importa è che tu mi hai creduto.
Walk like an Egyptian.
Beh, tu Valentino hai citato un po' il maestro di tutti questi, diciamo, imbonitori 2.0.
Hai pestato una cacca?
No.
E cita, guarda, allora, non ho amato particolarmente loro per diversi motivi, ma adesso non sto andando via a nessuno, però questo pezzo spiega, veramente è stato scritto in maniera magistrale, spiega in maniera semplicissima, per chi ci sta sentendo, il film Loro del 2018, Paolo Sorrentino, il dialogo tra un Tony Servillo Berlusconi e suo nipote su cosa è la verità. A un certo punto si vede Berlusconi che davvero ovviamente pesta la cacca, il nipote nella sua verità e trasparenza adolescenziale glielo dice, e Berlusconi risponde come avete sentito. Ovviamente lui non ha pestato la cacca, e la verità è un'altra, fa la citazione per dare forza alla sua verità, una citazione che in realtà poi si scopre sulla finale del dialogo è addirittura totalmente inventata. L'importante però è che il nipote ci abbia creduto.
E considera che poi veramente in questo Silvio Berlusconi fu un pochino precursore. Allora, nessuno di noi è diciamo così talmente ingenuo da non sapere che tutta la storia della politica è intrisa da narrazioni strumentali, però qui siamo a qualcosa di diverso dalla narrazione strumentale. Qui siamo alla fake news, alla balla, usiamo il termine un po' più, diciamo,
così. Aspetta, dove?
Qui, in questo spezzone che tu hai mostrato, ma e in quello che sta avvenendo adesso, per esempio, con Trump, come tu hai raccontato, Donald Trump dice delle menzogne.
Il 4%.
Dice delle cose.
Dove ha preso questo dato?
Ma la sera sarà inventato lì per lì perché gli sembrava funzionare quello che doveva dire. E il problema è che, comunque, per qualcuno è vero. Per qualcuno sarà vero, per qualcuno sarà anche la conferma che le proprie idee sono vere. Perché c'è anche questo problema, Valentino, con la questione dell'Ucraina, ma forse vale un pochino come paradigma di questo tipo di dinamiche che ormai saranno sempre più frequenti, ahimè, mi sto rendendo conto. Che quello che afferma Trump, al netto del fatto che sia folle, perché dire che Zelensky e l'Ucraina hanno voluto la guerra è veramente però tu l'hai visto M, no?
Certo, sì.
Ci sono diversi punti in cui i fascisti squadristi armati di tutto punto dicevano: ci hanno aggredito i contadini socialisti, noi ci siamo difesi. Mi ricordo un paio di scene, forse sì. L'ho letta nel libro.
Sì, certo. Sì.
Quando era impossibile che 5 o 6 contadini avessero aggredito 30 miliziani armati di manganelli, bastoni, spranghe, pistole e coltelli, e loro casualmente erano armati di tutto punto. Però, alla fine...
La verità
era utile in quel momento dire che i fascisti erano coloro i quali rimettevano a posto le cose dopo il biennio rosso, e poi quindi diciamo che Trump non si è inventato nulla, anche se fosse particolarmente sfacciato per avere il ruolo che ha.
E soprattutto così repentino nel cambio, perché veramente da un Biden si passa che sosteneva la guerra ad oltranza, anche lì con elementi di follia, attenzione, anche questo questa guerra a oltranza, questo trascinarci tutto e trascinare anche l'Europa, perché poi non assolutamente nessuno sta santificando la figura di Biden, attenzione, perché ovviamente sono stati compiuti numerosi errori nella gestione di questa crisi internazionale. L'Europa non ne parlo nemmeno, perché l'Europa è il classico non pervenuta, cioè l'Europa si è allineata e è desiderata di Washington senza avere in realtà il ruolo chiave che per posizione geografica e per tra virgolette autorità anche nei rapporti storici con la Russia avrebbe dovuto giocare. Invece totalmente si è la von der Leyen 1, mettiamola così, cioè la prima commissione, si è totalmente allineata in maniera acritica a Washington, e queste sono le conseguenze che al tavolo, alla famosa Yalta, ci si stanno sedendo l'America, la Russia, ovviamente tutte e due sentono ogni giorno la Cina, perché la Cina non si deve incavolare da quello che ne esce fuori, quindi loro monitorano la Cina, ma la grande non pervenuta è l'Europa, e questi sono i frutti che tu raccogli quando sparisci, quando vuoi sparire, cioè non è che ti puoi mettere il fratello piccolo che si fa difendere da quello grande, ma se tu ti metti dietro tuo fratello grande, poi i conti vanno fatti, volente o nolente, solo col fratello grande. Quello piccolo a un certo punto non lo considera più nessuno.
Si può dire, Valentino, che in questa...
Però scusa, fammi solo dire, sì, questa cosa per finire, però attenzione che 4% ridicolo, il dittatore, come dice lui, insomma, sono sparate proprio che sono solo pro domo sua, perché adesso lui vuole giocare questo fatto da salvatore e soprattutto vuole levarsi di torno subito Zelensky. Però c'è da dire che ovviamente bisogna conoscere i fatti di 10 anni prima per 10 anni, voglio dire dall'invasione 2022, quindi dal 2012 al
2014,
Euromaidan 2014-2022, bisogna conoscere cosa è successo. È anche vero che non sarebbe un corretto servizio alla verità far passare Putin come uno che la mattina si è svegliato e ha detto: riprendiamoci la Crimea, invadiamo l'Ucraina. In realtà ci sono, e su YouTube si possono tranquillamente trovare dei discorsi, ma l'abbiamo pure fatti sentire, insomma,
sì.
Dei discorsi di Putin del 2015, del 2016, dove chiaramente diceva che il fatto della stretta della presa dell'Ucraina e della stretta della NATO ai confini della Russia ovviamente generava grande preoccupazione per quanto riguarda i rapporti tra la Russia e la NATO stessa. Quindi insomma si poteva addivenire a trattative prima del casus belli, ovviamente, e quello non è stato fatto da una parte e dall'altra. Quindi, per carità, questo per dire non siamo filo uno o filo l'altro, contro uno o contro l'altro. La verità, come al solito, è complessa. E questo è il discorso, Alessio. La verità, come al solito, è complessa.
È molto complessa, e possiamo forse anche abbozzare una prima conclusione rispetto al nostro punto di vista, è quello della ricerca di una verità, o quantomeno di un tentativo di analizzare le situazioni dal punto di vista poi del principio di realtà e non delle narrazioni, delle fake news, delle balle. Si può dire che questa vicenda, la vicenda della guerra in Ucraina, nasce da tutta una serie di verità di comodo, di narrazioni e contronarrazioni totalmente strumentali, che hanno portato semplicemente a intorbidire le acque e a generare polarizzazioni che impediscono sempre poi il confronto e l'analisi, da cui poi scaturisce la complessità delle situazioni che si analizzano. Perché per tantissima parte dell'opinione politica e mediatica italiana non pubblica, la vicenda della guerra in Ucraina inizia il 22 febbraio del 2022 con l'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina, e questo è stato il mantra di tantissimi anche nomi importanti dell'informazione in Italia, dell'opinione politica, del commento politico. Addirittura ti ricordi le famose liste di proscrizione pubblicate dal Corriere della Sera,
sì,
che additava i putiniani d'Italia.
I putiniani
d'Italia, fra cui c'erano anche dei professori universitari, delle professoresse universitarie, che semplicemente dicevano: armare fino ai denti l'Ucraina non servirà a salvare l'Ucraina, perché è improponibile che l'Ucraina vinca nei confronti della Russia, no? Non servirà ad altro a far morire un sacco di ucraini, ad arrivare alla fine che bisognerà poi trovare un accordo fra Russia e Stati Uniti, perché questa è una proxy war fra Russia e Stati Uniti. Con l'Europa, l'acché degli Stati Uniti, di Biden, dal punto di vista proprio complessivo, sotto ogni punto di vista. Prima della tua chiosa su questa questione, appunto, della complessità della vicenda, mi veniva in mente, volevo sapere da parte tua se secondo te questa vicenda dell'Ucraina rappresenta la pietra tombale dell'Unione Europea, così come è stata condotta fino adesso.
Allora,
perché sembra esserlo.
Sì, secondo me sì. Secondo me sì, ma te lo dico non con mestizia.
Non te lo dico non con mestizia.
Non sono dispiaciuto se questo modello di Europa esclusivamente finanziario, la famosa Europa delle banche, che insomma è stata citata dalla qualunque, sia perché c'è un fondo di verità, sia anche perché è diventata una frase fatta, no? L'Europa delle banche come esclusivo accordo finanziario. In realtà, leggere anche lì la complessità del progetto europeo e ridurlo a un progetto esclusivamente finanziario sarebbe ingeneroso per le cose che sono state fatte. Non si ricorda l'Italia di 40 anni fa che cos'era, non si ricordano tante cose prima che l'Italia entrasse a far parte pienamente del progetto europeo e dovesse anche rispondere organismi superiori e sovranazionali, come ogni cosa, ovviamente ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro dal punto di vista finanziario. Insomma, tutti quanti ricorderanno la Grecia, ricorderanno che cosa è successo in Grecia e quindi quanta faccia anche cattiva possa avere l'Europa stessa. Quindi ti rispondo alla tua domanda, sì. È finito un ciclo. Mi dispiace che ci sia sempre la von der Leyen 2 a traghettare questo nuovo ciclo, perché sono quelli che hanno sbagliato nella prima parte, quindi io mi chiedo sempre come potranno adesso correggere i propri errori se hanno ritenuto giusto fare comportarsi in una certa maniera. Però il comportamento di Trump e questo suo spingere l'acceleratore potrebbe paradossalmente, in questo caos potrebbe paradossalmente fare il gioco dell'Europa. Un'America che impazzisce totalmente e che ti molla completamente trattandoti da maggiordomo, è talmente scoperto il gioco che o tallini completamente e quindi fallisce il progetto europeo, fallisce totalmente. E quindi tu troverai veramente dopo la Brexit le altre exit e così, o se no si rimane insieme solamente per l'euro, ma per quanto possa essere forte il collante finanziario non puoi tenere insieme 300 milioni di persone solamente con un progetto monetario ovviamente deciso dall'alto, quindi di fatto si va a fallire. O se no, paradossalmente, spinge l'acceleratore affinché si crei e si compia una unità di tipo europeo. Questo Trump matto potrebbe avere, ricordati sempre il battito d'ali della farfalla in Brasile,
certo,
che fa lo tsunami in Giappone,
certo,
ecco,
certo.
Potrebbe qua, altro che battito d'ali, qua abbiamo lo tsunami, già parte come uno tsunami, vediamo che reazione abbia.
E intanto qua, io ti stavo mostrando questo perché ci sono delle conseguenze forse inattese che possono essere gravi di ulteriori conseguenze sul canale Telegram di Lettera da Mosca, sì. Che abbiamo citato diverse volte intervistandoli anche eccetera. Compaiono i primi video dei militari ucraini al fronte che danno fuoco a delle raffigurazioni in cartone di Trump o bruciando i libri di Trump, diciamo.
Vabbè, ma non puoi essere, Alessio, ma veramente, ma questo è un atteggiamento schizofrenico, cioè te la puoi prendere solo con la persona, perché se tu dovessi ragionare come nazione, tu stai davanti a una nazione che fino a 3 mesi fa ti diceva vi daremo le armi a oltranza. E tre mesi dopo dicono vabbè, ma voi siete governati da un dittatore che sta al 4%,
ha voluto la guerra lui,
ci ha drenato 400 miliardi di dollari e voi siete solo un popolo di sanguisughe, ma che volete? Cioè, di fatto no, perché Trump ha detto io voglio bene all'Ucraina, io stimo l'Ucraina, però se tu dici che sono governati da un dittatore che è cleptocrate, che così, cioè alla fine.
E poi gli ha chiesto: vuoi armi? Dammi le terre rare.
No, vabbè, ma l'accordo, se pare vero che l'accordo è nei termini che abbiamo letto sui giornali, cioè praticamente l'Ucraina rimane padrona di cosa? Manco delle case loro, cioè tutte le terre rare, i porti, le interconnessioni, i giacimenti, tutto quanto verrebbe appaltato agli Stati Uniti e la Russia, tranne i territori che si è conquistata la Russia, che diventerebbero madre patria russa.
Ma infatti al netto
non può entrare nella NATO, non può entrare nell'Europa, e l'esercito per tot anni dovrebbe rimanere un esercito solamente di figura, non dovrebbe essere militarizzato pesantemente. Quindi l'Ucraina che cos'è? Uno stato...
sono le condizioni che imposero più o meno la Germania dopo le due guerre mondiali
poi però abbiamo visto le conseguenze. Adesso abbiamo parlato tantissimo, facciamo un minuto di pausa. C'è stato Sanremo, visto la, come dire, l'asprezza del contendere, andiamo con un po' di dolcezza, andiamo con un po' di cuoricini.
Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo, ma il morale. tolgono il gusto di sbagliare. Devi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini, che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili, che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino sotto la notizia, crolla il mondo. Scappi senza cuoricini, cuoricini, per l'autostima, cuoricini, cuoricini, che medicina, cuoricini, cuoricini, ma che tolgono il gusto di sbagliare tutto.
E questi sono i cuoricini dei Comacose, che i Comacose hanno mandato a Sanremo per...
Che posso dirti? Questa è la canzone che più mi è piaciuta di tutto Sanremo.
Ma sì, dai.
Posso dirti?
Sì, sì. Alla fine è ballabile, classica canzone radiofonica, classica canzone che sentiremo nei mesi estivi a Mazzetta. E il testo, se lo senti, non è banale. Parla di coppie che la sera tornano a casa stanche dal lavoro e alla fine si mettono con lo smartphone, ognuno per cavoli suoi. Quante purtroppo, lo dico purtroppo, insomma, quante volte accade che la stanchezza e la, come dire, quotidianità in un certo senso possano affliggere un po' l'amore, possano un po' spegnere le fiamme dell'amore, insomma, bisogna rifugire soprattutto il rifugio per eccellenza, che è quello dalla distrazione per eccellenza, che è quella del cellulare. Per fortuna il nostro Alessio Ramaccioni, insomma, il cellulare lo controlla poco durante il giorno.
Cuoricini. Dobbiamo chiamare Donald Trump, che forse ci ascolta in trasmissione, e fargli sentire tanto altro questa canzone e addolcirlo un po'. Io ho un retro pensiero per concludere alla grande questa puntata.
Vai, mancano pochi minuti.
Ma non è che con un tipo di, diciamo così, di diagnosi diversa, anche The Donald sta un pochino subendo l'effetto dell'età che così evidentemente ha subito il suo predecessore Joe Robinette Biden, perché un pochino potrebbe, cioè io ho visto recentemente una sua foto oggi pomeriggio, mi pare,
sua di chi?
Di Trump, che si è fatto fotografare incoronato con New York alle spalle, capito?
Perché ha abolito il pedaggio per l'ingresso a Manhattan, definendolo uno schiaffo ai lavoratori, e siamo sempre là, Alessio, siamo sempre là. Lui abolisce il pedaggio che è inserito per non riempire i nostri, perché quello era il pedaggio di Manhattan, ha la stessa ratio dei pedaggi che abbiamo nei centri storici qui in Europa, per non ingolfare i Manhattan, ovviamente, di macchine, che Manhattan, essendo una penisola, scoppierebbe se tutti quanti si riversassero tra attività e eccetera. Ebbene, lui però la fa, la spaccia, la passa come una mossa a favore dei lavoratori, perché chi lavora ha bisogno di prendere il mezzo, non può pagare pedaggio e allora in un certo senso fa da sponda verso i lavoratori, cioè una cosa contro l'ambiente la fa passare come una manovra a favore dei lavoratori. Quindi in un certo senso ne riesce la verte sempre. Torniamo al discorso di oggi sulla verità.
La verte sempre
a suo favore. È una cosa incredibile. Guarda,
una cosa da palazzinaro.
Questa cosa della
una tattica da palazzinaro, sì, esperto.
Sì, da esperto, ed è quello però, perché i suoi opponents invece sono sempre gente della politica.
Certo, che questo è un pro ma anche un contro.
È un pro in certi terreni, ma è un contro quando parli a quello che loro definiscono Joe the Plumber. Joe the Plumber sarebbe Giovanni l'idraulico. Quello sarebbe, cioè è un modo di dire, è come da noi Mario Rossi, per loro è indica il cittadino americano medio, che però è stato plasticamente realizzato 30 anni fa quando, come il papà di Homer Simpson.
Ah, ho capito, sì, va bene, ok.
Non ti viene il nome? Ok, manca a me, mannaggia la miseria. E viene perché è famosissimo, sai, quei nomi che c'hai sulla punta della lingua, no? E realizzò appunto la figura di Homer, e lui la figura di Homer la immagina proprio come un Joe the Plumber, cioè come un cittadino medio che ha dei pensieri medi e ovviamente segue sempre la strada più facile. 30 anni dopo, in America, manca a farla apposta, quello che ci faceva ridere quando eravamo ragazzi, si è reso plasticamente sotto le forme di Donald
Trump.
Però
c'è un problema, che ragionare da imprenditore to cure, pensando che sia il modo spiccio di gestire la politica, a parte che ci ha già provato il protagonista della nostra...
Di loro.
Ma, e non è andata tanto bene, tranne che per lui. Ma poi tu devi portare queste categorie politiche non soltanto a Joe the Plumber, ma le devi portare anche, prendendo sul serio le cose che ha detto, appunto, ai militari ucraini in prima linea, che sono 3 anni che stanno sputare sangue nei trincei, convincendoli che il piano di pace è la cosa migliore per loro, e poi vanno gestiti però sul territorio, cioè tu trasformi l'Ucraina in una polveriera. Oppure devi ragionare, devi vendere il tuo prodotto ad Hamas nella striscia di Gaza.
Madonna, con tutti i reduci, Alessio. Con tutti i reduci del fronte,
che crocifiggi
i maschi ucraini reduci dal fronte.
Tra l'altro, quali maschi ucraini? Perché ricordiamo che, e questa è la storia precedente al 2022, nelle fila dell'esercito ucraino ci stanno tante persone coscritte, tante persone strappate, incassate nella loro quotidianità, ma ci stanno anche diverse migliaia di neonazisti, altrettanto totalmente antirussi ideologicamente, che non accetteranno mai un compromesso al ribasso, che va tra l'altro anche a sputare sul loro sacrificio. Non sto ragionando pro Ucraina, sto
Quindi, giustamente ti stai chiedendo chi gestirà il dopo.
Questi sono tutti armati fino ai denti. Non so, la brigata Azov. Immagina la brigata Azov.
Che deve riconsegnare le armi.
Armata fino ai denti, deve riconsegnare le armi e tacere sul fatto che il 20% della propria patria è presa dalla Russia e che tutti di fatto le risorse dell'Ucraina finiscono dirette. Oppure pensa a Hamas che accoglie gli imprenditori statunitensi che vanno
a costruire sulla riviera.
Accomodatevi. Va bene, Valentino.
Veramente questo fatto della quando la realtà supera veramente.
E lì non puoi fare il venditore, però.
Lì
devi fare il politico, ma il politico quello che mette i soldati e sgancia le bombe, perché sennò non esci. Oppure fai come hanno fatto sempre gli americani, a un certo punto si sganciano. Cioè come l'Afghanistan, l'Iraq, a un certo punto
prendono e si sganciano. Guarda se non finirà così. E qual è il piccolo problema? Che chi è che confina con loro?
L'Europa.
quell'Europa che voleva farsi difendere dal fratello maggiore. Va bene, vediamo quali saranno
cuoricini,
gli sviluppi, cuoricini, sempre cuoricini per tutti, vediamo quali saranno gli sviluppi futuri. Intanto però io vi rimando al podcast di questa puntata, www.radiocittaaperta.it/podcast, per risentire la puntata di oggi. L'appuntamento invece dal vivo è sempre giovedì alle ore 21. Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni, vi lascio con sempre Alessio Ramaccioni, che cambia casacca, come dico ogni
letteralmente
cambia casacca, perché da giornalista d'assalto diventa un pazzo commentatore sportivo, insomma, che vi intrattiene su tutte le peripezie del calcio. E già stasera mi pare
e le porcate.
Già stasera ho visto qualcosa di interessante. È il momento di Diego Armando. Bene, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori, a giovedì prossimo, ciao
ciao.
Walk like an Egyptian, walk like an Egyptian.